Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliuolo di Dio. Secondo che gli è scritto nel profeta Isaia, ecco io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. V'è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Apparve Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Or Giovanni era vestito di pel di cammello con una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si nutriva di locuste e di miele selvatico e predicava dicendo: Dopo di me vien colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E ad un tratto, come egli saliva fuori dall'acqua, vide fendersi i cieli e lo Spirito scendere su di lui in somiglianza di colomba, e una voce venne dai cieli: Tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto. E subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana, e stava tra le fiere, e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Or, passando lungo il mar della Galilea, egli vide Simone e Andrea, il fratello di Simone, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E Gesù disse loro: Seguitemi e io farò di voi dei pescatori d'uomini. Ed essi, lasciati subito le reti, lo seguirono. Poi, spintosi un po' più oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti, e subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo loro padre nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. E vennero in Capernaum, e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. E la gente stupiva della sua dottrina perché egli li ammaestrava come avente autorità e non come gli scribi. In quel mentre si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: Che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il santo di Dio. E Gesù lo sgridò dicendo: Ammutolisci ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziatolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti sbigottirono, talché si domandavano fra loro: Che cos'è mai questo? È una dottrina nuova. Egli comanda con autorità perfino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono. E la sua fama si divulgò subito per ogni dove, in tutta la circostante contrada della Galilea. Ed appena usciti dalla sinagoga, vennero con Giacomo e Giovanni in casa di Simone ed Andrea. Or la suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono. Ed egli, accostatosi, la prese per la mano e la fece levare, e la febbre la lasciò, ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli menarono tutti i malati e gli indemoniati, e tutta la città era raunata all'uscio. Ed egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e cacciò molti demoni, non permetteva ai demoni di parlare perché sapevano chi egli era. Poi, la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù, levatosi, uscì e se ne andò in un luogo deserto e quivi pregava. Simone e quelli che erano con lui gli tennero dietro e, trovatolo, gli dissero: Tutti ti cercano. Ed egli disse loro: Andiamo altrove, perché i villaggi vicini ond' io predico anche là, poiché è per questo che io sono uscito, e andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando i demoni. E un lebbroso venne a lui, e buttandosi in ginocchio lo pregò, dicendo: Se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: Lo voglio, sii mondato. E subito la lebbra sparì da lui e fu mondato. E Gesù, avendogli fatte severe ammonizioni, lo mandò subito via e gli disse: Guardati dal farne parola ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto, e questo serva loro di testimonianza. Ma colui, appena partito, si dette a proclamare e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare palesemente in città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. E dopo alcuni giorni egli entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa e si raunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla porta la poteva contenere, ed egli annunziava loro la parola. E vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro, e non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca, scoprirono il tetto della parte ove era Gesù e fattavi un'apertura. Calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva, e Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Or alcuni degli scribi erano quivi seduti e così ragionavano in cuor loro: Perché parla colui in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio? E Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano così dentro di sé, disse loro: Perché fate voi codesti ragionamenti nei vostri cuori? Che è più agevole dire al paralitico i tuoi peccati ti sono rimessi oppure dirgli levati, togli il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuol dell'uomo ha potestà in terra di rimettere i peccati, io te il dico, disse al paralitico, levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E colui si alzò e subito preso il suo lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, talché tutti stupivano e glorificavano Dio, dicendo: Una cosa così non la vedemmo mai. E Gesù uscì di nuovo verso il mare, e tutta la moltitudine andava a lui, ed egli li ammaestrava. E passando, vide Levi d'Alfeo seduto al banco della gabella, e gli disse: Seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Ed avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e coi suoi discepoli, poiché ve n'erano molti e lo seguivano. E gli scribi d'infra i farisei, vedutolo mangiar coi pubblicani e coi peccatori, dicevano ai suoi discepoli: Come mai mangia e beve coi pubblicani e i peccatori? E Gesù, udito ciò, disse loro: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non son venuto a chiamar dei giusti, ma dei peccatori. Or i discepoli di Giovanni e i farisei solevano digiunare, e vennero a Gesù e dissero: Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, e i discepoli tuoi non digiunano? E Gesù disse loro: Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare, ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Niuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vecchio vestito, altrimenti la toppa nuova porta via del vecchio, e lo strappo si fa peggiore. E niuno mette del vin nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, ed il vino si perde insieme con gli otri, ma il vin nuovo va messo in otri nuovi. Or avvenne che in un giorno di sabato egli passava per i seminati, e i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a svellere delle spighe. E i farisei gli dissero: Vedi, perché fanno di sabato quel che non è lecito? Ed egli disse loro: Non avete voi mai letto quel che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame? Egli e coloro che erano con lui? Come egli sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a coloro che erano con lui? Poi disse loro: Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figliuol dell'uomo è signore anche del sabato. Poi entrò di nuovo in una sinagoga, e quivi era un uomo che aveva la mano secca. E l'osservavano per vedere se lo guarirebbe in giorno di sabato per poterlo accusare. Ed egli disse all'uomo che aveva la mano secca: Levati là nel mezzo. Poi disse loro: È egli lecito in giorno di sabato di fare del bene o di far del male, di salvare una persona o di ucciderla? Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardateli tutti intorno con indignazione, contristato per l'indurimento del cuor loro, disse all'uomo: stendi la mano. Egli la stese e la sua mano tornò sana. E i farisei, usciti, tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui, con lo scopo di farlo morire. Poi Gesù, co' suoi discepoli, si ritirò verso il mare, e dalla Galilea gran moltitudine lo seguitò. E dalla Giudea, e da Gerusalemme, e dalla Idumea, e da oltre il Giordano, e dai dintorni di Tiro e di Sidone, una gran folla, udendo quante cose egli faceva, venne a lui. Ed egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta a motivo della calca che talora non l'affollasse. Perché egli ne aveva guariti molti, così che tutti quelli che avevano qualche flagello gli si precipitavano addosso per toccarlo, e gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gittavano dinanzi a lui e gridavano: Tu sei il figliuol di Dio. Ed egli li sgridava forte affinché non facessero conoscere chi egli era. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quei che egli stesso volle. Ed essi andarono a lui, e ne costituì 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con la potestà di cacciare i demoni. Costituì dunque i 12, cioè Simone, al quale mise nome Pietro, e Giacomo di Zebedeo, e Giovanni, figlio di Giacomo, ai quali pose nome Boanerges, che vuol dire figliuoli del tuono, e Andrea, e Filippo, e Bartolommeo, e Matteo, e Toma, e Giacomo di Alfeo, e Taddeo, e Simone il Cananeo, e Giuda Iscariot, quello che poi lo tradì. Poi entrò in una casa, e la moltitudine s'adunò di nuovo, talché egli e i suoi non potevano neppur prender cibo. Or i suoi parenti, udito ciò, vennero per impadronirsi di lui, perché dicevano: è fuori di sé. E gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: egli ha Beelzebub, ed è per l'aiuto del principe dei demoni che i caccia i demoni. Ma egli, chiamatili a sé, diceva loro in parabole: come può Satana cacciar Satana? E se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. E se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. Ed anzi, niuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte, allora soltanto gli prenderà la casa. In verità, io vi dico, ai figliuoli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno, ma è reo d'un peccato eterno. Or, egli parlava così perché dicevano: ha uno spirito immondo. E giunsero sua madre e i suoi fratelli, e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Una moltitudine gli stava seduta attorno quando gli fu detto: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che ti cercano. Ed egli rispose loro: chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? E guardati in giro coloro che gli sedevano dintorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatta la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. Gesù prese di nuovo ad insegnare presso il mare, e una gran moltitudine si radunò intorno a lui, talché egli, montato in una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la moltitudine era a terra sulla riva. Ed egli insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel suo insegnamento: udite, ecco il seminatore uscì a seminare. Ed avvenne che mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Ed un'altra cadde in un suolo roccioso, ove non avea molta terra, e subito spuntò, perché non avea terreno profondo, ma quando il sole si levò, fu riarsa, e perché non avea radice, si seccò. Ed un'altra cadde fra le spine, e le spine crebbero, e l'affogarono, e non fece frutto. Ed altre parti caddero nella buona terra, e portarono frutto che venne su e crebbe, e giunsero a dare qual 30, qual 60 e qual 100. Poi disse: Chi ha orecchi da udire, oda. Quando egli fu in disparte, quelli che gli stavano intorno coi 12 lo interrogarono sulle parabole, ed egli disse loro: A voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che son di fuori tutto è presentato per via di parabole, affinché vedendo vedano sì, ma non discernano, udendo odano sì, ma non intendano, che talora non si convertano, e i peccati non siano loro rimessi. Poi disse loro: Non intendete voi questa parabola? E come intenderete voi tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E parimente, quelli che ricevono la semenza in luoghi rocciosi sono coloro che, quando hanno udito la parola, la ricevono subito con allegrezza, e non hanno in sé radice, ma son di corta durata. E poi, quando venga tribolazione o persecuzione a cagion della parola, son subito scandalizzati. E altri sono quelli che ricevono la semenza fra le spine, cioè coloro che hanno udita la parola. Poi le cure mondane, l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose, penetrati in loro, affogano la parola, e così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola, e l'accolgono e fruttano qual 30, qual 60 e qual 100. Poi diceva ancora: Si reca forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non è ella recata per essere messa sul candeliere? Poiché non v'è nulla che sia nascosto se non in vista d'essere manifestato, e nulla è stato tenuto in segreto se non per essere messo in luce. Se uno ha orecchi da udire, oda. Diceva loro ancora: Ponete mente a ciò che voi udite, con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, e a voi sarà data anche la giunta. Poiché a chi ha sarà dato, e a chi non ha, anche quello che ha gli sarà tolto. Diceva ancora: Il regno di Dio è come un uomo che getti il seme in terra, e dorma e si levi la notte e il giorno, il seme intanto germoglia e cresce nel modo che egli stesso ignora. La terra da se stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato, e quando il frutto è maturo, subito egli mette la falce perché la mietitura è venuta. Diceva ancora: A che assomiglieremo il regno di Dio, o con qual parabola lo rappresenteremo? Esso è simile ad un granello di senapa, il quale lo si semina in terra, è il più piccolo di tutti i semi che son sulla terra, ma quando è seminato cresce e diventa maggiore di tutti i legumi, e fa dei rami tanto grandi che all'ombra sua possono ripararsi gli uccelli del cielo. E con molte così fatte parabole esponeva loro la parola, secondo che potevano intendere, e non parlava loro senza parabola, ma in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli. In quel medesimo giorno, fattosi sera, Gesù disse loro: Passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la moltitudine, lo presero così com'era nella barca. E vi erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi un gran turbine di vento che cacciava le onde nella barca, talché ella già si riempiva. Ora egli stava a poppa dormendo sul guanciale. I discepoli lo destano e gli dicono: Maestro, non ti curi tu che noi periamo? Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: Taci, calmati! E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Ed egli disse loro: Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede? Ed essi furono presi da gran timore e si diceano gli uni agli altri: Chi è dunque costui che anche il vento ed il mare gli ubbidiscono? E giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Geraseni, e come Gesù fu smontato dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale nei sepolcri aveva la sua dimora. E neppure con una catena poteva più alcuno tenerlo legato, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, e le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e niuno aveva forza da domarlo. E di continuo, notte e giorno, fra i sepolcri e su per i monti, andava urlando e percotendosi con delle pietre. Or, quando ebbe veduto Gesù da lontano, corse e gli si prostrò davanti. E, dato un gran grido, disse: Che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi, perché Gesù gli diceva: Spirito immondo, esci da quest'uomo. E Gesù gli domandò: Qual è il tuo nome? Egli rispose: Il mio nome è Legione, perché siamo molti. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. Or quivi, pel monte, stava a pascolare un gran branco di porci, e gli spiriti lo pregarono dicendo: Mandaci ne porci perché entriamo in essi. Ed egli lo permise loro, e gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci, e il branco s'avventò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 ed affogarono nel mare, e quelli che li pasturavano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna, e la gente andò a vedere ciò che era avvenuto. E vennero a Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito ed in buon senno, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. E quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi presero a pregar Gesù che se ne andasse dai loro confini. E come egli montava sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. E Gesù non glielo permise, ma gli disse: Va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto e come egli ha avuto pietà di te. E quello se ne andò e cominciò a pubblicare per la Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. E tutti si meravigliavano. Ed essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, una gran moltitudine si radunò attorno a lui, ed egli stava presso il mare. Ed ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Iairo, il quale, vedutolo, gli si getta ai piedi, e lo prega insistentemente, dicendo: La mia figliolina è agli estremi, vieni a metter sopra lei le mani affinché sia salva e viva. E Gesù andò con lui, e gran moltitudine lo seguiva e l'affollava. Or, una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne per di dietro fra la calca e gli toccò la veste perché diceva: Se riesco a toccare non foss'altro che le sue vesti sarò salva. E in quell'istante il suo flusso ristagnò, ed ella sentì nel corpo d'essere guarita di quel flagello, e subito Gesù, conscio della virtù che era emanata da lui, voltosi indietro in quella calca, disse: Chi mi ha toccato le vesti? E i suoi discepoli gli dicevano: Tu vedi come la folla ti si serre addosso e dici: Chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quel che era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: Figliuola, la tua fede t'ha salvata, vattene in pace e sii guarita dal tuo flagello. Mentre egli parlava ancora, ecco arrivar gente da casa del capo della sinagoga che gli dice: La tua figliuola è morta, perché incomodare più oltre il maestro? Ma Gesù, inteso quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: Non temere, solo abbi fede. E non permise ad alcuno di accompagnarlo, salvo che a Pietro, a Giacomo e a Giovanni, fratello di Giacomo. E giungono a casa del capo della sinagoga ed egli vede del tumulto e gente che piange ed urla forte, ed entrato dice loro: Perché fate tanto strepito e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. E si ridevano di lui. Ma egli, messili tutti fuori, prende seco il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed entra là dove era la fanciulla. E, presala per la mano, le dice: Talita, cumi, che interpretato vuol dire: Giovinetta, io tel dico, levati. E tosto la giovinetta si alzò e camminava, perché aveva 12 anni. E furono subito presi da grande stupore. Ed egli comandò loro molto strettamente che non lo risapesse alcuno e disse che le fosse dato da mangiare. Poi si partì di là e venne nel suo paese e i suoi discepoli lo seguitarono. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga e la maggior parte, udendolo, stupivano dicendo: Donde ha costui queste cose e che sapienza è questa che gli è data e che cosa sono cotali opere potenti fatte per mano sua? Non è costui il falegname, il figliuol di Maria, il fratello di Giacomo e di Giuseppe, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano di lui, ma Gesù diceva loro: niun profeta è sprezzato se non nella sua patria e tra i suoi parenti e in casa sua, e non poté far quivi alcun'opera potente, salvo che imposte le mani ad alcuni pochi infermi li guarì. E si meravigliava della loro incredulità, e andava intorno per i villaggi circostanti insegnando. Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e dette loro potestà sugli spiriti immondi e comandò loro di non prender nulla per viaggio se non un bastone soltanto, non pane, non sacca, non danaro nella cintura, ma di calzarsi di sandali e di non portar tunica di ricambio. E diceva loro: dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi quivi finché non ve ne andiate di là. E se in qualche luogo non vi ricevono né vi ascoltano, andandovene di là, scotetevi la polvere di sotto ai piedi, e ciò serva loro di testimonianza. E partiti, predicavano che la gente si ravvedesse, cacciavano molti demoni, ungevano l'olio di molti infermi e li guarivano. Ora il re Erode udì parlare di Gesù, che la sua rinomanza s'era sparsa, e diceva: Giovanni Battista è risuscitato dai morti, ed è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano: è Elia, ed altri: è un profeta come quelli di una volta. Ma Erode, udito ciò, diceva: quel Giovanni ch'io ho fatto decapitare è lui che è risuscitato. Poiché esso Erode aveva fatto arrestare Giovanni e l'aveva fatto incatenare in prigione, a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, che egli Erode aveva sposata. Giovanni, infatti, gli diceva: «E non t'è lecito di tener la moglie di tuo fratello?» Ed Erodiada gli serbava rancore e bramava di farlo morire, ma non poteva, perché Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva, dopo averlo udito. Era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venuto un giorno opportuno che Erode nel suo natalizio fece un convito ai grandi della sua corte, ai capitani e ai primi della Galilea, la figliuola della stessa Erodiada, essendo entrata, ballò e piacque ad Erode e ai suoi commensali, e il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e te lo darò. E le giurò: ti darò quel che mi chiederai fin la metà del mio regno. Costei, uscita, domandò a sua madre: che chiederò? E quella le disse: la testa di Giovanni Battista. E rientrata subito frettolosamente dal re, gli fece così la domanda: voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista. Il re ne fu grandemente attristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dirle di no, e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di lui. E quegli andò, lo decapitò nella prigione e ne portò la testa in un piatto e la dette alla fanciulla, e la fanciulla la dette a sua madre. I discepoli di Giovanni, udita la cosa, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro. Or gli apostoli, essendosi raccolti presso Gesù, gli riferirono tutto quello che avean fatto e insegnato, ed egli disse loro: venitevene ora in disparte in luogo solitario e riposatevi un po'. Difatti era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano neppur tempo di mangiare. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario in disparte, e molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero là ai piedi, e vi giunsero prima di loro. E come Gesù fu sbarcato, vide una gran moltitudine e n'ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnar loro molte cose. Ed essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Licenziali affinché vadano per le campagne e per i villaggi d'intorno a comprarsi qualcosa da mangiare. Ma egli rispose loro: date lor voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare per 200 denari di pane e daremo loro da mangiare? Ed egli domandò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi, accertatisi, risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodar tutti a brigate sull'erba verde e si assisero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li mettessero dinanzi alla gente. E i 2 pesci spartì pure fra tutti. E tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane, ed anche i resti dei pesci. E quelli che aveva mangiato i pani erano 5.000 uomini. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a montar nella barca e a precederlo sull'altra riva, verso Bezzaida, mentre egli licenzierebbe la moltitudine. E preso commiato se ne andò sul monte a pregare, e fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. E vedendoli che si affannavano a remare, perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, andò alla loro volta, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedutolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si dettero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: «State di buon cuore, son io, non temete». E montò nella barca con loro, e il vento s'acquetò, ed essi più che mai sbigottirono in loro stessi, perché non avean capito il fatto dei pani, anzi il cuor loro era indurito. Passati sull'altra riva, vennero a Gennesaret e vi presero terra. E come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque sentivano dire che gli si trovasse. E dappertutto, dove egli entrava, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, posavano gli infermi per le piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare non foss'altro che il lembo del suo vestito, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Allora si radunarono presso di lui i farisei ed alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme, e videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono con gran cura lavate le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi. E quando tornano dalla piazza non mangiano se non si sono purificati con delle aspersioni. E vi sono molte altre cose che ritengono per tradizione, lavature di calici, dorciuoli e di vasi di rame. E se i farisei e gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono essi la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con le mani impure?» Ma Gesù disse loro: «Ben profetò Isaia di voi ipocriti, come è scritto: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto inseguendo dottrine che son precetti d'uomini. Voi, lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini». E diceva loro ancora: «Come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre: quelli con cui potei assisterti è corban, vale a dire offerta di Dio, non gli permettete più di far cosa alcuna a pro di suo padre o di sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. E di cose consimili ne fate tante». Poi, chiamata a sé di nuovo la moltitudine, diceva loro: «Ascoltatemi tutti ed intendete. Non v'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, ma son le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo». E quando, lasciata la moltitudine, fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola. Ed egli disse loro: «Siete anche voi così privi di intendimento? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina?» Così dicendo, dichiarava puri tutti quanti i cibi. Diceva inoltre: «È quel che esce dall'uomo che contamina l'uomo, poiché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro e contaminano l'uomo». Poi, partitosi di là, se ne andò verso i confini di Tiro ed entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restar nascosto, che anzi subito una donna, la cui figliuolina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlar di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, di nazione sirofenicia, e lo pregava di cacciare il demonio dalla sua figliuola. Ma Gesù le disse: Lascia che prima siano saziati i figliuoli, che non è bene prendere il pan dei figliuoli per buttarlo a cagnolini. Ma ella gli rispose: Dici bene, signore, e i cagnolini, sotto la tavola, mangiano dei minuzzoli dei figliuoli. E Gesù le disse: Per cotesta parola va, il demonio è uscito dalla tua figliuola. E la donna, tornata a casa sua, trovò la figliuolina coricata sul letto e il demonio uscito di lei. Partitosi di nuovo dai confini di Tiro, Gesù, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, traversando il territorio della Decapoli. E gli menarono un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse la mano. Ed egli, trattolo in disparte fuor dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, levati gli occhi al cielo, sospirò e disse: Effatà, che vuol dire apriti. E gli aprirono gli occhi, e subito gli si sciolse lo scilinguagnolo e parlava bene. E Gesù ordinò loro di non parlarne ad alcuno, ma più lo divietava loro, e più lo divulgavano, e stupivano oltremodo, dicendo: Egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire, e i mutoli li fa parlare. In quei giorni, essendo di nuovo la folla grandissima e non avendo ella da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: Io ho pietà di questa moltitudine, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. E se li rimando a casa a digiuni, verranno meno per via e venanno alcuni che son venuti da lontano. E i suoi discepoli gli risposero: Come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto? Ed egli domandò loro: Quanti pani avete? Essi dissero: Sette. Ed egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra, e presi i 7 pani, dopo aver rese grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li ponessero dinanzi alla folla, ed essi li posero. Avevano anche alcuni pochi pescetti, ed egli, fatta la benedizione, comandò di porre anche quelli dinanzi a loro. E mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si levarono 7 panieri. Or erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li licenziò e subito, montato nella barca coi suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. E i farisei si recarono colà e si misero a disputar con lui, chiedendogli per metterlo alla prova un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: Perché questa generazione chiede ella un segno? In verità io vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione. E lasciateli, montò di nuovo nella barca e passò all'altra riva. Or i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani, e non avevano seco nella barca che un pane solo, ed egli dava loro dei precetti, dicendo: Badate, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito d'Erode. Ed essi si dicevano gli uni agli altri: Egli è perché non abbiam pane. E Gesù, accortosene, disse loro: Perché ragionate voi del non aver pane? Non riflettete, e non capite voi ancora, avete il cuore indurito. Avendo occhi non vedete, e avendo orecchie non udite, e non avete memoria alcuna. Quando io spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi levaste? Ed essi dissero: 12. E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi levaste? Ed essi risposero: 7. E diceva loro: Non capite ancora? E vennero in Bezzaida, e gli fu menato un cieco, e lo pregarono che lo toccasse. Ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuor dal villaggio, e sputògli negli occhi, e impostegli le mani, gli domandò: Vedi tu qualche cosa? Ed egli, levati gli occhi, disse: Scorgo gli uomini perché li vedo camminare, e mi paiono alberi. Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, ed egli riguardò, e fu guarito, e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: Non entrar neppure nel villaggio. Poi Gesù, co' suoi discepoli, se ne andò verso le borgate di Cesarea di Filippo e cammin facendo domandò ai suoi discepoli: Chi dice la gente che io sia? Ed essi risposero: Gli uni Giovanni Battista, altri Elia, ed altri uno dei profeti. Ed egli domandò loro: E voi chi dite che io sia? E Pietro gli rispose: Tu sei il Cristo. Ed egli vietò loro severamente di dir ciò di lui ad alcuno. Poi cominciò ad insegnar loro che era necessario che il figliuol dell'uomo soffrisse molte cose e fosse reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e fosse ucciso e in capo a 3 giorni risuscitasse. E diceva queste cose apertamente. E Pietro, trattolo da parte, prese a rimproverarlo, ma egli, rivoltosi e guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E chiamata a sé la folla coi suoi discepoli, disse loro: Se uno vuol venir dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor di me e del Vangelo la salverà. E che giova egli all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figliuol dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo, coi santi angeli. E diceva loro: In verità, io vi dico che alcuni di loro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non avranno visto il regno di Dio venuto con potenza.